Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Marcello Morandini, ben arrivato e grazie della sua presenza.
Prego, piacere.
E con signor Morandini faremo una camminata in un luogo bello, forse magico, nuovo, senz'altro per i più, per chi ci ascolta in Varese, ma anche per chi ci ascolta poi lungo tutto il Lago Maggiore e anche da lontano, perché andiamo a parlare di una fondazione che si chiama Fondazione Morandini, Marcello Morandini, che da poco ha preso così, ha aperto le porte a Varese in una villa in centro Varese, e così parliamo di questa fondazione. Qual è il suo scopo di questa fondazione?
Dunque, la Fondazione Marcello Morandini ha aperto le porte in questo periodo, ma non è ultimata. Sarà ultimata dal 15 maggio in poi. E cosa si occupa? Del mio lavoro soprattutto, che è basato sulla conoscenza delle forme. Mio lavoro d'arte, mio lavoro di design e il mio lavoro di architettura. Sono tre ambiti con i quali convivo da 55 anni. Ho avuto la fortuna di iniziare con la professione di grafico a Milano, e questa professione mi ha portato a conoscere il mondo della forma. Prima di tutto il mondo della forma come grafica, poi la forma come funzione e infine la forma come architettura. Non sono architetto, ma mi occupo da anni di questa tematica importante e ho lavorato anche nel campo dell'architettura, naturalmente. Qui a Varese, in via del Cairo 41, ho potuto comprare questa villa degli anni 906, un po' stile Liberty, come molte altre ville che sono presenti nel nostro territorio di quel periodo. Erano ville di vacanza, ville belle, e ho potuto comprare questa villa che ha anche un terreno totale di quasi 4.000 metri, che è proprio nel cuore di Varese, con un parco, quindi sono stato molto fortunato. L'ho presa soprattutto perché ho avuto un grande aiuto economico da parte di due miei collezionisti americani di New York, che conoscevo da molti anni, eravamo amici, compravano miei lavori e alla fine mi hanno informato che per loro sarebbe stato molto positivo potermi aiutare a fare un mio museo. Cosa rara, rarissima e straordinaria, ho detto: ma se devo fare qualcosa lo faccio nella mia città. E così è avvenuto. Loro, con il loro contributo, ho potuto acquisire la villa e il terreno e iniziare la ristrutturazione. Ristrutturazione che ha dovuto essere rispettosa per l'architettura stessa. Il mio lavoro è molto moderno, razionale, geometrico, sempre in bianco e nero, e quindi sono stato anche aiutato da un architetto molto bravo di Como, che è specializzato in questo settore di restauri. Si chiama Corrado Tagliabue. E abbiamo iniziato più di 2 anni fa. Però siamo stati subito interrotti perché ho avuto dei problemi io di salute alla gola, e quindi poi felicemente abbiamo finalmente ripreso con forza e siamo arrivati adesso ad avere 2 piani ultimati, e sono questi 2 piani che sono aperti per questo periodo e sono stati aperti per questi periodi al pubblico, e ne sono contento. Le persone che vengono rimangono molto sorprese positivamente e mi sembra che escano felici, e questo è importante.
Ecco, parlava di Villa Zanotti, questo è il nome della villa.
Esatto.
Ma uno che ci ascolta, e poi dopo magari chi si mette anche in ascolto dopo, per venire a vedere c'è un orario, un costo?
No, costo no, sarebbe un fatto scorretto far pagare qualche cosa che non è finito. Chi viene è accolto con grande interesse e amicizia, e dall'Epifania in poi si potrà vedere, telefonando in questo caso, solo il pomeriggio, sabato e la domenica. Bisogna avere pazienza perché è un luogo ancora in ristrutturazione e non sarebbe corretto far entrare persone con non la 100% della sicurezza. Ora abbiamo avuto questo permesso e invece non l'abbiamo per tutto questo proseguo che sarà usato in questi prossimi mesi per la ristrutturazione del secondo piano e dell'ultimo piano mansarda, dove esiste anche il grande archivio mio e della futura fondazione.
Bene, allora così, dopo maggio diciamo che è completo il...
Sì.
Ecco, chi viene adesso cosa trova? Cioè facciamo un piccolo viaggio all'interno di questa villa.
Chi viene adesso entra nel piano seminterrato, che è stato restaurato molto bene, che è veramente accogliente, e trova una serie di miei lavori. Io ho potuto allestire al piano seminterrato un po' i migliori lavori che ho creduto siano o fossero adatti per questo spazio. E non sono in ordine cronologico, ma esiste anche il numero uno, mia opera numero uno, come curiosità, e ci sono circa 40 opere da vedere, sono in maggioranza in legno, pannelli o sculture in legno, altro materiale che uso quasi sempre è il plexiglass. Lo uso in quanto sarebbe complicato farlo in legno. E anche in laminato. Laminato è un materiale che ho sempre usato da anni e mi permette di fare dei lavori che durano veramente nel tempo con una qualità eccellente. Quindi una serie di miei lavori che riguardano la geometria, il movimento della geometria, le spirali, eccetera, tutto quello che uno può pensare, i metodi che possono essere sviluppati per conoscere bene i segreti della geometria. Si parte sempre da dati molto elementari, conosciuti, essenziali, però mi interessa che questi dati ci portino a conoscere maggiormente lo sviluppo delle forme. E arrivo a conoscere delle forme quando sono contento, le sviluppo, le disegno, le programmo, ne faccio dei rendering, non io perché non so usare il computer, ma un collaboratore toscano, e controllo che questo progetto sia ottimo, che mi piaccia, che dica qualcosa, che dia emozione. E in quel caso procedo a fare con degli artigiani bravi, ci sono molti che lavorano per me da molti anni, inizio a decidere quale artigiano è più adatto a quel specifico lavoro. Finalmente me ne arriva uno e di lì sono contentissimo o contento. Quasi mai sono deluso, può succedere. Allora in quel caso lascio solo un esemplare e non lo porto ulteriormente in avanti. Devo dire che le mie opere le faccio quasi sempre eccezionalmente un esemplare unico se sono grandi, importanti, costose, altrimenti ne faccio sempre tre esemplari, che uno serve ora per la fondazione e rimarrà sempre in fondazione, il secondo serve per farlo girare itinerante in Europa dove è possibile per le grandi mostre, e il terzo mi serve da vendere, perché bisogna anche vivere.
Certo. Di queste 40 opere, una in particolare che le è cara?
No, c'è il numero uno giù, che mi sono ricomprato, perché l'aveva comprato negli anni 70 il mio gallerista di Basilea, Karl Laszlo, ungherese, che mi ha molto aiutato negli anni, nella mia professione. Poi è defunto, e tutto quello che lui aveva nella sua galleria è andato in vendita. Io mi sono comperato diverse cose che erano mie, soprattutto la numero uno.
Che?
Che sono solamente tre semisfere su delle linee che hanno questo concetto dell'elasticità, staticità, caduta e rimbalzo. Detto così è una cosa elementare, ma lo è. Però il concetto stesso di voler iniziare un lavoro nel campo della ricerca semplice grafica, quel lavoro mi è servito per capire che le linee e la geometria non rimangono mai ferme e si muovono per conoscere meglio anche il mondo. Sembra una grande frase, ma è la verità.
E allora così ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Prego.
Ed eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Marcello Morandini, stiamo parlando della sua fondazione, ricordo per chi si fosse messo in ascolto ora, a Varese, in centro Varese, Villa Zanotti, proprio via del Cairo 41, più centro di così, questa esposizione che sarà un po' completata da maggio in poi. E dopo l'Epifania, ormai andiamo in onda, dopo l'Epifania, perciò è anche visitabile al pomeriggio, sabato e domenica, su appuntamento con telefonico. Ecco, cioè, mentre parlava prima, così mi sono un po' rivisto questo Morandini giovane, no? Che inizia con la prima opera che ha voluto ricomprare, bellissima questa sottolineatura, e allora sono andato un po' a vedere, insomma, le esposizioni personali che sono iniziate nel 1965, a Genova, Milano, Basilea, Zurigo, Dortmund, mentre una collezione, diciamo, collettiva, la prima, 1960, Varese, Teatro Impero. Cosa si ricorda di questa prima Morandini giovane che va in una collezione così collettiva e poi lancia...
Io direi che è stato un inizio simpatico con amici, ad esempio con Alessandro Uboldi, con Giancarlo Fabi. Poi c'erano due anche poeti assieme, Noi formavamo un gruppo ed erano circa 3-4 anni che eravamo assieme e c'erano musicisti, scrittori, artisti ed era un luogo molto semplice a Biumo, Biumo Inferiore e credo sia stato un periodo di grande amicizia, sincera amicizia, di crescita. E ognuno poi sviluppava le sue peculiarità culturali. E credo che per noi il fatto importante di quel periodo, una delle ultime azioni fatte, fosse questa mostra all'Impero, con opere ancora figurative da parte mia e degli altri, opere che in parte avevamo fatto durante un viaggio in Vespa e in moto in Europa. Siamo partiti dalla solita Svizzera, Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Germania e Austria. Un viaggio che ci ha massacrati tutti perché non era un viaggio da fare senza le tecnologie attuali.
Ma sei ragioni.
E con le lambrette di seconda mano, le vespe rotte. Comunque questo ci ha fatto più adulti e questo è stato importante per noi. E una parte di questi lavori che facevamo per vivere in giro e li abbiamo esposti all'Impero. È una cosa simpatica e mi ricordo che venne il Borghi, Papa Borghi, che ci vide un po' squinternati forse. E ci comprò ad ognuno un lavoro. Questo è stato il primo collezionista.
Grande.
E la prima soddisfazione.
Sì. Di soddisfazione, cioè, penso che così nella vita ne ha avute tante, perché sono andato a vedere un po' la sua biografia, no? Mi sono così appuntato alcune cose perché ripercorrere poi questi anni è un po' la crescita dell'arte, insomma. Ecco, mi sono segnato 1968. Ha avuto uno spazio nella Biennale Internazionale d'Arte a Venezia.
Sì, che ha preceduto. Io ho iniziato appunto nel 64 a Genova con 8 opere solamente, che erano opere grafiche con delle tridimensionalità in legno. Una di queste era la numero 1, la famosa numero 1. E devo dire che da quella mostra del 64, 2 anni dopo, sono stato invitato con una selezione di artisti italiani alla Biennale di San Paolo in Brasile. Fatto straordinario. Non avrei mai pensato che da lì a 2 anni io potevo rappresentare l'Italia con degli artisti già quotati, eccetera. Ancora più straordinario, 2 anni dopo ancora, sono stato invitato alla Biennale di Venezia con una sala personale, con grandi artisti, eravamo in 22, uno di questi Fontana, che non c'era perché era malato, difatti morì durante il periodo della Biennale. È stato straordinario, io feci 5 grandi sculture, non avevo i soldi per farle, ma le ho fatte a Genova, avevo amici e lavoravo già nel campo del design, eccetera, e quindi ho potuto farlo. Sono 5 sculture che sono adesso sparse in Europa, una negli Stati Uniti, eccetera. E devo dire che è stata un'esperienza notevole per me, perché fare 4 anni dopo un'esperienza di questo tipo non è normale. E mi ha segnato molto e mi ha convinto moltissimo che quella poteva essere la mia strada professionale. Fino a quel momento non ci ho creduto in questi 2 anni, 3. Però ho amato così tanto quello che facevo e in più ero così seguito che era un poco da stupidi non seguire il proprio istinto e la propria professionalità e la propria voglia culturale.
Tant'è che poi mi sono segnato, ma qui lo accenniamo, perché nel 69 è stato invitato a Bruxelles per rappresentare proprio l'arte italiana.
Sì.
Perciò è proprio un crescendo, veramente complimenti.
Sì, anche a Dallas, tantissime. In tanti luoghi ho presentato l'Italia con altri colleghi, naturalmente, però è avvenuto che nel 68 io non ho voluto contestare. Io non amo la violenza e la contestazione. E quindi sono un po' stato messo da parte dall'ufficialità che in quel periodo contestavano.
Ecco, poi invece questo mi piace sottolineare perché così è un punto, secondo me, dolente. A me dispiace come varesino, perché sto parlando del 74, realizza un progetto di una piazza di 30 metri per il centro commerciale INA di Varese, dove io sinceramente l'ho visto, sì, qualche volta sbirciando dentro e poi in fotografia e basta.
Sì, era un progetto bello architettonico dell'architetto Giovanni Giavotto e dello studio Redaelli di Leandro Redaelli di Varese, dei bravi professionisti che fecero questo progetto, ma prima di finirlo mi chiamarono per inserire al centro qualcosa di importante, un'attenzione particolare culturale per il pubblico, per fruire anche meglio di questo spazio. Lo spazio era dell'assicurazione INA di Roma e devo dire che fin dall'inizio questo spazio che ho fatto, che era un raccogliere la gente, uno spazio simpatico anche per piccoli spettacoli per i ragazzi, e non si poteva entrare perché pensavano che si rompesse, sì, eccetera. Difatti negli anni successivi l'hanno rotto tutto.
Che
Ha
peccato.
avuto il merito di essere coerente alla distruzione, insomma. E me ne dispiace. L'intenzione era molto positiva. Culturalmente, progettualmente anche, ma c'è stato forse uno sbaglio averlo fatto in quel modo, perché la piazza non era girata nel modo giusto, secondo me, perché era chiusa davanti con l'edificio e non era molto fruibile.
Eh sì, purtroppo sì. Poi andando avanti, così mi piace così citare nell'87 che lavora per una facciata per Rosenthal, perciò siamo all'estero, e poi addirittura nell'88 per il museo di Ingolstadt, una scultura di 40 metri per rappresentare come simbolo esterno del museo. Ma cosa ha fatto per 40 metri?
No, in verità non sono un blocco di 40 metri, ma il museo era una delle più vecchie caserme tedesche, trasformate in un museo, e la direzione del museo mi chiese di fare il simbolo di questo museo, che tuttora è un poco anche uno dei simboli della città di Ingolstadt. È stata pagata dalla Audi, perché è la città dell'Audi. E ho fatto solamente una linea di 40 metri che descrive un triangolo, un cerchio, un quadrato e una linea che dal piano va fino sul tetto e rappresenta anche i quattro colori della percezione: il bianco, il nero, il rosso, il blu e il giallo. Il giallo lo si può vedere solo dall'altra parte del museo, sul tetto. È un segno che a mio avviso è stato bene accolto, tanto è vero che è ancora attivo e non credo proprio che lo spostino, anche se attualmente stanno facendo un nuovo museo della città.
Poi 91 Malesia, Malaysia, Malesia, a Kuala Lumpur. E lì è un mondo completamente diverso.
Sì, per dire prima del periodo tedesco, sono stato quasi 10 anni più o meno andata e ritorno. In Germania è stato per me formativo, assolutamente. Ho fatto molte mostre in musei importanti, molte opere fuori dai musei e dentro. Ho realizzato, ecco, ho lavorato anche per Rosenthal in Germania, e per Rosenthal c'era anche Warhol, c'era Liechtenstein, c'erano tantissimi artisti importanti e anche grandi designer del nord, Sarpaneva, Tapio Virgola, moltissime. Ed è stato un gruppo fantastico diretto da Philipp Rosenthal, finché è vissuto. E quindi per loro ho fatto anche la facciata dei nuovi uffici, ho fatto una fabbrica lunga 220 metri, ho fatto dei mobili, delle porcellane, dei cristalli. Sì, è stata un'esperienza molto formativa in Germania. Per quanto riguarda invece Singapore, è stato un invito del mio amico architetto Mario Miraglia, che è un napoletano che abita qui, che ha una bellissima casa, che mi invitò in quel periodo a collaborare a Singapore. Ed è stato per me molto importante. Io credevo di andare e insegnare qualcosa, invece sono tornato e ho imparato io.
E beh, questo è anche bello. È
molto importante, sì.
Poi 2000, ditta di Bergamo, gli fa fare una collezione di mobili.
Sì, io mi sono dedicato al design.
Lì si è divertito, dai.
Sì, il design è divertimento, ma è anche responsabilità. Design non è solo divertimento, però mi sono divertito, perché la forma del fare è una forma che poi usano gli altri. E gli altri, se io do una sedia per sedersi, devono sedersi bene. Se do una forchetta da mettere in bocca, questa deve essere rispettosa per la bocca, per il gesto, e via dicendo. Se faccio un mobile, questo deve essere importante per l'uso che se ne farà.
E qui bisogna correre, perché vedo che il tempo così ci scappa.
Mi scusi.
No, ma è solo colpa mia, poi dopo è interessante così tanto. È anche bello, anzi. Ecco, 2004 è un coordinatore del progetto Vivere Venezia 3 dell'Università di Venezia. Che progetto è questo?
Dunque, io sono stato anche insegnante poi in Svizzera, all'ECAL di Losanna, che è una scuola molto importante per il design, poi alla scuola orologiera di La Chaux-de-Fonds. Ho insegnato anche a Plauen in Germania, a Salisburgo in Germania, in Austria. Ho avuto un'esperienza di insegnamento che ho fatto con molto piacere, perché ho dovuto insegnare, ho imparato. Quando si insegna si impara sempre. Ho dovuto insegnare a studenti quasi universitari o che avevano finito l'università. E per questo cosa particolare, tre classi delle Caldi di Losanna hanno partecipato, invitati da Venezia, con altre scuole, quattro scuole europee, a studiare la viabilità di Venezia. E quindi io ho condotto questi studenti e sono stato con loro un mese e mezzo a Venezia durante il periodo invernale. È la prima volta che io ho dovuto comprarmi delle mutande di lana, perché faceva un freddo, un'umidità pazzesca. È stata comunque un'esperienza molto bella con gli studenti all'università UAF di Venezia.
Insomma, le domande sono tante, che dire. Perché abbiamo tralasciato la piazza Montegrappa, dove c'è la sua mano, ma quella è così molto bella adesso che si può salire sulla torre.
In piazza Montegrappa ci sono meriti diversi. Io ho fatto uno studio, diciamo, per ordinare piazza Montegrappa. Non c'era una pavimentazione, l'ho fatta, e poi ho fatto anche la parte vicino dove c'è il pino, anche per la viabilità. Quindi è stato fatto solamente una parte centrale. Ne sono contento, perché è molto fruito lo spazio contenuto da questi due archi che ho fatto, e questo io l'ho voluto fortissimamente. Per quanto riguarda la pavimentazione, non si è scelta la pavimentazione più giusta che volevo, e difatti si sta rompendo negli anni. Poi anche la collocazione, la direzione della pavimentazione in un certo punto è stata sbagliata, per ragioni economiche è stata lasciata così.
Senta, per finire, ha fondato anche l'Art Party. Cosa parliamo di questo?
Io sono stato per 15 anni presidente di una delle due associazioni più importanti della provincia, artisti della provincia di Varese. E ogni anno ho studiato delle attività che potessero interessare l'attività degli artisti, le informazioni che gli artisti potevano dare sul territorio. Una di queste art party, ho voluto fare qualcosa, un passo maggiore, e doveva essere una biennale che ogni 2 anni studiava un tema ben preciso e coinvolgeva non solo gli artisti della provincia, ma anche gli architetti, scrittori, fotografi. Ed è stato fatto un grande lavoro, ho fatto un grande, in questo caso sì, per radunare quasi 180 componenti della biennale. Ho fatto un catalogo importante, sono stati tutti molto contenti di questa esperienza e mi auguravo che l'amministrazione mi desse l'opportunità di continuare ogni 2 anni, non solo io, ma magari qualcuno che continuava questo valore iniziato, invece è finito. Spero che si possa fare in futuro.
Sì, me lo auguro. E poi, vabbè, appunto, la domanda era quella sulle associazioni libere artisti della provincia di Varese, ma l'abbiamo accennato. Per concludere, perché ormai abbiamo sforato il tempo, il nostro Enrico. Senta, ma per chi ci ascolta, perché venire a vedere questa fondazione Marcello Morandini?
Sì, la prima cosa è alla tedesca, ci dice warum nicht, perché no? Io direi che conoscere nel mondo dove viviamo le parti più essenziali delle cose che ci circondano non è male. Noi viviamo completamente avvolti di cose importanti, la vita, e noi guardiamo la stessa cosa di dove viviamo, su una sfera gigantesca, in bilico, ed è una magia incredibile. Quindi la nostra vita comincia con questa enorme sfera. E quindi io trovo che sia giusto conoscere anche le altre forme del vivere più pratico. E venire da me è entrare in un mondo che si impara a vedere cosa si può fare con la geometria. Come può essere così vicino a noi e non lo sappiamo? Come può essere una base per conoscere maggiormente il mondo anche, e le persone?
Io intanto la ringrazio per questa chiacchierata, mi scuso se l'ho faticata, devo fare i complimenti, ma qui lasciamo poi alla scoperta di chi ci ascolta del suo logo della Fondazione Morandini, perché queste due M contrapposte, perfette...
La ringrazio.
Ci ho messo minuti ad ammirarla, perché è troppo bella, complimenti. Beh, e grazie.
È il mio lavoro. Ringrazio tutti quelli che ci ascoltano e grazie a lei.